quando ci siamo incontrati al Fate Bene Fratelli, hai presentato il libro appunto parlando di un progetto iniziale un po' diverso, un'idea che doveva riguardare appunto i giovani nel dopoguerra. Che cos'è che ti ha fatto cambiare il soggetto del libro? Come mai questa variazione?
Sì, quando ho iniziato a scrivere circa 3 anni fa, era mia intenzione scrivere appunto sui ragazzi del dopoguerra. Lo ritenevo importante e utile far capire anche ai giovani di oggi come noi abbiamo vissuto, quello che abbiamo fatto, anche per ricostruire questo paese, perché la mia generazione, quella ancora più anziana, è stata la generazione che ha sviluppato l'Italia, diciamo così, ha creato quello che ha chiamato il boom economico. Per come ho cambiato il progetto? Perché scrivendo io ero costretto a tornare indietro per spiegare meglio alcuni episodi, perché avevo l'amico orfano, perché c'era il ragazzo ebreo, e quindi man mano dovevo tornare indietro. Poi in famiglia c'erano stati gli episodi che di volta in volta le mie sorelle mi raccontavano, e quindi a quel punto ho cominciato a interessarmi e ad appassionarmi a molte storie. Ma diciamo così, la svolta definitiva si è avuta 2 anni fa, nel luogo di villeggiatura dove vado, a un hotel fatto di molte persone anziane, perché è diventato un club, le persone c'erano anche da 40 anni, e lì ho ritrovato 4 ultra ottantenni che in qualche modo avevano fatto la guerra sotto spoglie diverse, diciamo così, e storie interessantissime. Poi mi sono ricordato di un fatto che ho conosciuto, che conobbi alla Regione Lazio tramite il mio capo ufficio stampa, che è il figlio del prefetto di Napoli.
Ah, ne hai pure parlato di questo episodio?
Di De Nicola. La storia di De Nicola. Una storia importante, inedita, che a mio giudizio fa anche invidia agli storici. Quando ho parlato del libro di Sardiberina, ho tenuto a chiarire che questo libro per me è un impegno civile, un atto quasi dovuto una volta che sono a conoscenza. Quindi non è il tentativo di assurgere al ruolo di storico, di diventare, non è, lo storico non ci si diventa, diciamo così,
non ci si improvvisa.
Non ci si improvvisa, esatto, sì. Quindi con molta, diciamo così, tranquillità ho svolto questa funzione di operatore, diciamo così, civile, per far ricordare, per non dimenticare e per rendere onore a molti uomini che negli atti della storiografia ufficiale, nei libri, molte volte non sono citati, oppure vengono appena appena citati, diciamo così. Non nascondo che quando scrivevo il libro pensavo ai giovani, quindi l'ho scritto in modo tale da poter essere letto da loro, cioè un linguaggio semplice, diciamo sì, accessibile, anche perché questa è la mia portata, non sono un grande studioso, un grande letterato, diciamo così. Ho pensato veramente ai giovani, perché il problema dei giovani oggi, nel dare il giudizio sui giovani oggi, non possiamo dire che sono senza valori o senza, non riconoscono, è guai a che non conoscono la storia, non conoscono, diciamo così, la memoria. E questo è il dato più inquietante, diciamo così, perché io quando ho scritto, mentre scrivevo, parlavo, ogni tanto avevo il piacere di confrontarmi, di dire, sai che, nessuno sa niente, a Roma non si sa, non solo i giovani, ma anche gli adulti, che a Roma sono stati deportati 2000 carabinieri il 7 ottobre del 1943. Questo è l'aspetto più inquietante, cioè l'Italia ha rimosso la storia, e questo è un dato grave. Perché? Perché i giovani oggi hanno bisogno di ideali, di valori, perché non è che sono, però molto altri, i loro ideali si rivolgono in altri campi, si rivolgono alla musica, al tifo della squadra del cuore, perché gli mancano questi aspetti, diciamo così. Chi gli fa conoscere?
E quindi, tornando al nocciolo della questione, che cosa può succedere, che cosa deve succedere perché che ci sia una controtendenza, che non sia così irrimediabilmente perduto il nostro patrimonio della storia della guerra e del dopoguerra?
La cosa più importante è che devono fare le istituzioni e dare ai giovani queste opportunità di confrontarsi con la storia e di conoscere. Perché io ho avuto modo di constatare in altre situazioni, in altri campi, diciamo così, quando ci sono cose vere, dette da persone vere, i giovani sono molto attenti e acquisiscono, diciamo così, le argomentazioni o i valori che vengono loro...
Quindi è un problema di stimoli, se vogliamo.
Sì, bisogna, di stimoli, bisogna far conoscere loro, far confrontarsi con loro, capire anche da loro che cosa, è andato, che cosa non ha funzionato o che cosa invece è andato bene. Insomma, ci sono persone che hanno dato la loro vita senza chiedere nulla. Insomma, qui non parliamo, diciamo, della guerra, ma... Io ho tenuto a sottolineare anche persone proprio importanti che erano lì ai margini e che non dicevano niente quello che facevano, nemmeno la famiglia, e che hanno messo in salvo gli ebrei, che hanno rischiato. Ma anche la storia di Ugo Forno, a cui io ho dedicato il libro. Io ho dedicato il libro a Ugo Forno perché prima è un simbolo, perché è il simbolo della fine della guerra. Perché il 5 giugno del 44 a Roma finisce la guerra. Poi è il simbolo perché è l'ultimo atto della resistenza, ma non è soltanto un atto di ostilità verso i tedeschi, perché Ugo Forno si muove mosso per che cosa? Da salvare un ponte. Ecco, questo lui ingaggia lo scontro con i tedeschi, perché lui i tedeschi li vede passare il giorno prima, il 3, il 4 di giugno del 44, e lui non fa nulla, ma quando sa che viene demolito, sta per essere demolito un ponte, lui si muove. E questo è quindi un atto, diciamo così, molto importante, che va posto come esempio anche ai giovani di oggi.
Sì. La storia raccontata in questo libro avrà un suo seguito per certi versi, che appunto riguarderà gli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale e la ricostruzione?
Sì, è mia intenzione non abbandonare, anche perché ci sono circa 50 cartelle che ho scritto e che ovviamente sono per il momento accantonate e che fanno parte di quel progetto iniziale dei ragazzi del dopoguerra. Quindi io riprenderò, sicuramente farò quel libro. Anche quello sarà, diciamo così, sarà utile per i giovani, perché fa vedere, descrive quelle erano le nostre speranze, le nostre attese, le preoccupazioni, ancora la fame, le difficoltà, il lavoro. Però rispetto ai giovani di oggi noi avevamo un inizio. Questo è il dramma, che oggi sembra che i giovani non abbiano un inizio. È una situazione talmente confusa,
manca,
diciamo,
una prospettiva.
E manca anche la prospettiva. Noi, anche se appunto soffrivamo la fame, a volte ci mancava la luce nelle case, gli inverni erano freddi, gli abiti se li scambiavamo tra i fratelli e tutto quanto il resto, però avevamo la speranza, avevamo la possibilità di sognare un futuro migliore, perché il peggio era passato. E questi giovani lo devono avvertire oggi, che per loro ci deve essere, bisogna dare la speranza di sognare anche ai giovani e di credere nel futuro. Quindi io quel progetto non l'ho abbandonato. Voglio anche dire che questo primo libro che ho scritto è, per me è stato un po' anche stressante, perché la preoccupazione di riferire grandi eventi, no? Richiede anche una certa responsabilità, perché non è facile parlare dell'8 settembre, del 25 luglio, della razzia del ghetto, di quello che è stato in Italia. C'è sempre la preoccupazione, almeno per una persona scrupolosa come me, di uscire fuori e di dare un'interpretazione della storia. Io no, io ho fatto il cronista. Su questo secondo libro invece io sarò più libero, diciamo così, e mi sentirò più
creativo,
da più morsi alla creatività, diciamo così, a far sognare anche di più i giovani, che mi auguro possano leggere questo secondo libro.